A me piacciono le danze lette, no? Perché sì, ci aiutano quando uno si diverte, allora è più facile di prestare attenzione. Allora, quando celebro i matrimoni, mi piace raccontare questa barzelletta molto semplice, no? Adamo ed Eva che si trovano in paradiso, no? Camminano così, e a un certo punto Eva dice ad Adamo, dice: Adamo, mi ami? E lui dice: e chi se no? Allora, io questo lo dico alle coppie, perché dico: io so che voi non siete più in paradiso, non siete soli, però vi auguro che la risposta sia sempre quella di Adamo: e chi se no? No? Va bene. Se fra poco non sembrerà, ma io voglio bene, molto bene, a parte Tobia, però devo dire qualcosa di come è nata questa conferenza qua. Lui mi ha telefonato e voi sapete, già ieri sera lui ha parlato di me, ha parlato della scheda e ha detto tante belle cose. E normalmente è così che quando i presentatori parlano di uno che deve parlare, di un referente, talmente bene, pensano di fargli del bene, ma il contrario è fatto, no? Cioè la delusione è programmata. Allora, lui mi ha chiamato e mi ha detto: tu sei un esperto dei giovani e così via. E tutto questo si chiama proiezione, perché non lo sono. Cioè, ho lavorato, questo è vero, ho lavorato 7 anni con i giovani nella diocesi di Colonia, giovani di diverse nazionalità, perché c'era un incaricato per i giovani cattolici di qualunque posto, no? Prima c'era uno per gli spagnoli e uno per gli italiani, che era padre Mario Toffari, e poi dopo questi due posti si sono messi insieme, e allora io ho girato parecchio le missioni e le ho conosciute e anche apprezzate. Però a livello di studio non mi occupo di giovani, mi occupo di migrazione e teologia, e questo basta anche vedere un attimo questa lista di letteratura che avete sulla scheda, e vorrei dirvi che se siete interessati in questa tematica, teologia e migrazione, allora sottolineo 2 o 3 articoli o 2 o 3 testi. Il primo sarebbe il secondo sotto Veröffentlichungen, chiaro è in tedesco, ma sento che qui molti lo parlano bene. Allora, dove c'è scritto: zur Frage des Miteinanders von zugewanderten und einheimischen Katholiken in Deutschland. Questo in pratica, questo articolo sarebbe come un po' il riassunto della mia tesi, perché ho fatto una tesi di dissertazione sul rapporto fra migranti cattolici e autoctoni cattolici, no? Qui in Germania. E questo sarebbe un po' il riassunto, no? E quindi in poche pagine uno ha un'idea. Il terzo titolo che trovate, Kanten aus Nazareth et was Gutes kommen, questo è proprio il libro della mia tesi, ma quello sono 350 pagine più o meno, no? Quello è molto lungo, forse anche complicato, poco accessibile, ma meglio così, il secondo. E poi sul retro trovate il secondo titolo dall'alto, Die Mission der Kirche im Kontext von Migration und Flucht. Questo si trova in internet, quindi non c'è bisogno di andare in biblioteca, niente. Lo trovate in questo Euangel, Euangel, no? C'è scritto, e se lo cercate lo trovate subito e lo potete leggere direttamente. Quello parla della missione, no? Della missione nel contesto di migrazione. Cosa ci insegna, eventualmente, cosa ci rivela il fenomeno della migrazione sulla missione stessa della Chiesa. Anche questo non è molto lungo, per cui penso che sia semplice. Ecco, questo è la cosa di cui normalmente mi occupo, però padre Tobia è di un'altra opinione. Allora mi ha chiamato e io ho detto: guarda, non ho tempo di prepararmi, vengo volentieri. Sì, Maria?
Il primo
è il secondo, sulla prima pagina, dove c'è, sì, il tuo, come c'è scritto, Miteinander, su Miteinander, su Frage, chiamavo, quello là. Quindi il secondo che trovate è il riassunto della tesi, e quello dietro è sull'aspetto della missione, cosa impariamo sulla missione dal fenomeno migratorio. Ecco, allora io ho detto: io vengo volentieri, però non sono esperto in materia, per questo vuol dire che quello che oggi farò è soprattutto parlare anche della prassi, di esperienze che ho raccolte, e soprattutto mi piacerebbe dare degli spunti per una discussione che tutti possono arricchire, perché penso che tutti hanno qualche esperienza in questo campo. Voglio dare, diciamo, un orientamento a questo. Non tutto nella mia conferenza è scientifico, però una cosa sia scientifica, la vedete già qui, questi disegni, no? Allora, io da poco, veramente da poco, alcuni lo sanno perché non hanno visto tanto finora, ma mi hanno conosciuto, uso anche questi disegni, non è solo perché parliamo di giovani, può sembrare poco scientifico, ma è molto scientifico, perché dicono che noi, quando vediamo oltre al testo anche dei disegni, ci ricordiamo molto meglio, perché abbiamo due parti del cervello. Allora a me piace sì che qualcuno magari ricorda, ma registra, ma è molto più complicato e lungo, no? Che ricordarsi fin dall'inizio le cose, no? Più semplice. Anche per i giovani può essere interessante, certamente, quando si comunica, di comunicare in un certo modo, con uno stile differente, che si possono ricordare, e tra l'altro può diventare anche per loro un mezzo quando devono studiare, apprendere, no? Di farsi qualche disegno che si ricordano meglio all'esame. Voi vedete sul programma due titoli diversi per le due unità. Il primo, i giovani come stranieri nelle nostre comunità, questo è il titolo proposto da me, e il secondo titolo proposto da padre Tobia, noi e i nostri giovani, c'è dialogo quale pastorale. Io, preparandomi, poi ho visto che bene unire le due cose, ma certamente qui facendo la pausa, però seguire, diciamo, perché mi pare che da una cosa si passa facilmente all'altra. Io vorrei iniziare con una cosa che si chiama brainstorming, che forse voi conoscete, no? Brainstorming significa investire i cervelli, vuol dire un attimo raccogliere quello che c'è qui, e la domanda è questa, con gruppi a due se possibile, sempre in due, siete vicini, di prendere un attimo nota: cosa significa per voi, dalla vostra esperienza, essere stranieri? Quindi non pensare ai giovani in questo momento, ma solo al fatto essere stranieri. Ci prendiamo 5 minuti se vi mettete a due, e poi raccogliamo qui un po' quello che emerge, no? Cosa comporta essere stranieri? Cosa significa, ma sul vissuto, no? Cioè non significa, diciamo, la semantica, ma cosa, l'esperienza, essere straniero, cosa significa, cosa implica per me come persona? Ah sì, si può anche far vedere qua la domanda. Forse se abbiamo singole parole meglio, da notare. Avete raccolto abbastanza, immagino, e quindi raccogliamo un po' quello che emerge, no? Essere stranieri. Prego. Così, se è possibile, singole parole, meglio, no? Così che riassumono, voi potete un po' spiegare quello che è, però magari con una parola poi che scrivo, così abbiamo davanti la cosa mentre continuiamo a parlare.
Senza famiglia.
Senza famiglia.
Una parola.
Senza due va bene. Senza famiglia.
Non ce l'hai l'amore, no?
Sì? Senza lingua o lingua, sì?
Come la lingua?
Oh, yeah. Lingua diversa, sì. Questi non è che scrivano molto bene, eh? Continuo con l'azzurro, che è quello che scrive meglio. Diversità.
Sì,
come?
Diversa cultura.
Sì. Qui, tra parentesi, culturale, perché diversità può essere più ampio, però anche culturale.
Sì.
Lontananza.
Lontananza?
Sì. Sì. Sacrificio. Sentito una voce di donna.
Attaccala. No.
Non sentirsi a casa.
Sì. Come lontananza da casa.
Sì.
Senza lavoro.
Ok. Senza lavoro. Com'è? Senza diritti o meno diritti? Meno diritti.
Dover essere
migliori,
persecuzione. Dover essere migliori.
Migliori? Dover essere migliori in pratica, sì.
Non essere.
Significa
peggiore.
Sì? Minoranza. Io finisco quando finisce il foglio,
Adattarsi. Ma il positivo è coraggio.
Coraggio?
Sì. Arricchimento.
Arricchimento, ok.
E combattimento.
Combattimento.
Ah,
sì?
Non appartenenza.
Mancanza di appoggio, dice Monsignor Chierino.
Mancanza di appoggio, bene.
Indifferenza agli altri.
Non c'è più
buona.
Sì. Indifferenza, scrivo qui piccolo, ecco, così finiamo con questo. Indifferenza.
La sofferenza.
Quello ce l'abbiamo col sacrificio. Ok, allora possiamo provare a sottolineare con qualcosa altro, magari quello che eventualmente potrebbe anche riguardare i giovani nelle nostre comunità. Se c'è qualcosa di quello che abbiamo raccolto, cosa potrebbe eventualmente, no? Non che sia già così, ma che potrebbe anche toccare loro.
La diversità culturale.
Diversità culturale, sì.
Forse senza lavoro.
Nella comunità, dici?
Dovrebbe essere migliore.
Avere il coraggio,
non appartenere,
dov'era qua?
Ma penso che si può dire anche la lingua diversa.
Ok, sì.
Senza famiglia.
No.
Senza famiglia?
No,
da soli, sono nati.
Allora, facciamo così.
Sei chiaro? Chi viene solo, come fa?
Ok. Ah beh, in questo senso c'è cioè che viene da solo qua, come nuova generazione, come prima generazione.
Ok.
Sì. Ok. Va bene, allora abbiamo raccolto alcune cose che vediamo che combaciano col nostro tema, vediamo se riusciamo a trovare altri motivi per cui eventualmente io ho scelto questo come titolo, cosa vi pare, cioè cosa potrebbe essere il senso di questo titolo, perché l'ho scelto, se avete qualche idea così.
Di solito stranieri sono pochi.
Sono pochi.
Anche i giovani delle nostre comunità sono così numerose.
Sì.
Essere minoranza.
Essere minoranza.
però una piccola obiezione.
Sì.
Perché partiamo sotto una visione solo problematica?
Vedremo.
Essere straniero,
sì. C'è qualche cosa di... C'era il coraggio.
Essere un exotic self-fuse.
Beh, siete voi che avete, siete voi che avete raccolto. Va bene, sì?
No. Lingua, anche linguaggio diverso.
Sì, ecco, infatti qui abbiamo sottolineato questo per questo motivo, no? Cioè, la lingua diversa ma anche il linguaggio diverso, sì. Va bene, è solo per sensibilizzarci e andiamo allora avanti. Io, voi avete scelto un titolo, il credo delle nuove generazioni, no? Per il, per tutto quanto, no? Allora, lo vedete qua, poi ci fermiamo un attimo su queste cose qui. Io ho raccolto qualche perplessità nel farlo di due riguardo al titolo del, del convegno, non al titolo del mio intervento, ma riguardo al titolo del convegno. E una è stata perché nel titolo si parla del credo delle nuove generazioni, per caso hanno un altro credo, cioè credono qualcos'altro. E la seconda era appunto questa: non ci sono più giovani nelle missioni, non vengono più, perché allora facciamo un convegno di questo tipo? Chiaro, potremmo pensare anche il contrario, dire proprio per quello lo facciamo, no? O anche per sintonizzarci, certamente, perché era in vista del sinodo, no? Del sinodo sui giovani. Quindi ecco, questo, ci sono domande e risposte, ma anche questa costellazione che abbiamo sentito più volte anche stamattina, ci sono pochi giovani e sono sempre meno, da qualche parte non ci sono più.
Quali sono? Che ce n'abbiano un altro, non è detto. Vogliamo capire,
okay,
quale può darsi che sia uguale al nostro credo, al nostro modo di essere. Io ne dubito, però vogliamo cercare di capire,
sì, sì,
l'identità,
no,
delle nuove generazioni. Sì. Questo è il senso del titolo,
sì.
Penso,
sì,
che
sì,
l'abbiamo fissato.
Sì.
Questo
no,
è
va bene, okay. Grazie dell'indicazione. Cioè, non è che sia solo che è sorta la domanda, no?
Giusto.
Andiamo avanti, vediamo quali sono i possibili effetti dell'assenza dei giovani su di noi. Cioè, il fatto che non vengono i giovani, cosa provoca? Io penso che a volte provoca paura e preoccupazioni, no? Come andiamo avanti? Noi abbiamo sentito la frase stamattina, i giovani sono il futuro della Chiesa, tante volte, no? Gira questa frase, se non ci sono i giovani forse non c'è futuro, e così via, no? Può anche suscitare rassegnazione, di dire non ci sono, come quegli altri che dicono perché parliamo di questo tema se non ci sono i giovani, no? Allora lasciamo stare. Oppure potrebbe anche essere un attivismo a riguadagnarli, no? A dire non ci sono, dobbiamo correre dietro, e quello si può però fare anche in un modo, diciamo, per questo c'è questa immagine, cioè facciamo la disco, no? Abbiamo sentito stamattina dal Pfarrer Gelfus, no? Che lui ha detto, quando facciamo queste giornate nel bistum, così, giornate per i giovani, non dobbiamo ripetere quello che già hanno altrove. Cioè non è quello, perché non è per questo che vengono da noi lì, per quello vanno altrove. Lui diceva che queste giornate devono essere from, no? Cioè deve emergere l'identità e perché noi ci riuniamo, no? Quindi questo è un filo rosso. Quindi non penso, non è che non si possa mai fare una cosa del genere, ma penso che sia sbagliata l'idea che quello ci serve per attrarre i giovani. Vi faccio un esempio. C'è una periodista che si chiama si chiama Claudia Keller, e lei con un altro ha scritto un libro qualche anno fa che si chiama Glaubensrepublik Deutschland, no? Non Bundesrepublik, ma Glaubensrepublik Deutschland. La cosa interessante è che lei, in modo, lei stessa dice, non è scientifico, abbiamo solo parlato con tantissime persone di qualsiasi estrazione, vuol dire cattolici, protestanti, non credenti, atei dichiarati, gente di altra fede, giovani, adulti, di tutto, no? Hanno fatto interviste così, e per quello alla fine sono arrivati a questo titolo, perché hanno detto Glaubensrepublik, perché c'è molta fede in Germania, non sembra a prima vista, c'è molta fede, ma non è istituzionalizzata, cioè la gente non va in chiesa. Però una cosa che la gente sente molto chiaramente è che la chiesa vi corre dietro, no? Vi vuole riguadagnare e si fa in quattro, cioè fa tante offerte, fa flyer, fa pagine web, fa non so che cosa, no? Però dice è proprio quello a volte che fa dubitare questa gente, no? A dire ma allora non ha valore quello che hanno, se scendono sempre di più col prezzo, no? E ci vanno dietro, forse non vale tanto, no? Quindi potrebbe anche essere che a volte una delle risposte potrebbe essere lì. L'altra domanda è solo per la nostra autoriflessione, no? Cioè di vedere un po' allo specchio quello che facciamo. Io non so com'è, ma la domanda è: cosa ci preoccupa per davvero? La missione che non ha più i giovani? Allora sta la missione al centro della preoccupazione. Oppure i giovani che non hanno più, che non vengono in missione, ai quali manca il Vangelo allora, no? Ed è diverso lo sguardo, certamente, no? Quindi noi siamo interessati ai giovani per avere giovani, e una volta che ci sono ci basta perché ci sono, oppure l'atteggiamento è un altro, di metterci al servizio, come ha detto stamattina sempre questo Pfarrer Gelfus, del loro incontro con Gesù Cristo, no? Allora non il numero, ma anche il singolo interessa in questo caso, no? Una prima cosa secondo me per reagire a questa situazione forse è quella di tenersi pronti, no? Cosa vuol dire questo? Che veramente mi preparo a un eventuale incontro anche, che Dio saprà quando è o dove, ma sono pronto. E sono pronto non perché ho le risposte tutte già imparate e così, o le strategie così per manipolare, no, ma perché sono io per primo, e ritorniamo su questo argomento, come persona in cammino che cresce e in questo modo si prepara all'incontro non solo col giovane, chiaro, anche con l'anziano, col bambino, con tutti. Però questo penso che sia la prima cosa, cioè curare un po' se stessi. Mi è piaciuto molto che il sacerdote stamattina ha detto: non è così facile nel nostro team, noi abbiamo visto le facce, no? Dice: non è così facile perché non siamo tutti teologi, non siamo tutti. E noi preghiamo nel team, e questo non è facile. E io non lo so com'è in altre diocesi, io penso che qua ci sia una cosa un po' particolare che mi piace sentire. Perché è inutile, cioè noi abbiamo le trovate più belle a livello di organizzazione o di strategie, ma quelle sono autoreferenziali, quello è solo per poter dire ah, adesso ancora non basta, dobbiamo approfondire di più, abbiamo studi che non finiscono, però non arriviamo poi ai giovani stessi, no? Quindi tenersi pronti, e io direi come? Imparando ad articolare le difficoltà dei giovani da una parte e le ragioni della speranza dall'altra, no? È molto sintetico se volete, però io penso che a volte quello che è difficile per i giovani stessi è articolare le loro difficoltà, cioè saperle esprimere, no? Dire dov'è il problema, no? Cioè io so che è un problema, ma aiutami a capire, quindi farsi interpreti e anche poter dare le ragioni della speranza. Poi diventare significativi sotto l'aspetto dell'autenticità e della gratuità. Cioè quando emerge che non è gratuito quello che noi vogliamo offrire, allora li faccio scappare. Cioè i giovani penso che intuiscono, no? Come tutte le persone, cioè hanno naso, e molte volte hanno naso già dalla famiglia, dalle situazioni che vivono, no? Sono molto sensibili, più forse di quelli di una volta. E poi anche penso che ci vuole questo affidarli al Signore senza volerli affarare o legare, no? Penso che l'unico modo è quello della libertà, di appellare alla libertà, anche alla responsabilità crescente. E allora vorrei anche darvi un esempio di creatività, che è di un padre che è già morto, un anziano in Austria che era mio amico, ci siamo conosciuti per caso una volta nelle montagne. E lui viveva in una casa parrocchiale e esistevano ancora le cellule, le celle telefoniche, no? Si dice cella telefonica, no? Che oggi quasi le casette lì, così, oggi non cabine, le cabine telefoniche, no? Allora sotto la sua casa c'era una cabina telefonica ed è un luogo di turismo, quindi d'estate si riempiva e si riempiva anche di giovani che facevano la fila per telefonare, no? Allora lui prendeva il breviario, andava giù, faceva finta di pregare, che aveva già pregato, no? E poi salutava, cominciava e dice che sono emersi tanti incontri bellissimi, anche confessioni, anche con tante lacrime dopo tanto tempo, no? E si è messo a servizio con fantasia, no? Quindi questi erano giovani che a volte forse avevano un senso di chiesa, a volte niente, proprio mai pensato un incontro così, no? Quindi ognuno là dov'è, forse può con creatività anche trovare qualche cosa. Perché penso che se noi parliamo adesso di questo, dei giovani, di questo tema, è assurdo pensare che domani avremo molto più tempo per dedicarci a questo, no? Cioè il tempo nostro resta quello che è, il lavoro che facciamo resta quello che è, e la domanda è come all'interno di questo gioco che abbiamo ancora possiamo far crescere questa attenzione verso questi giovani e anche con creatività, appunto. Va bene, passiamo all'altro punto, i giovani di oggi. Allora, con due tratti, no? C'è alcol, cellulare, cioè chissà che idee abbiamo noi sui giovani, lo raccogliamo fra poco. Giovani strani, giovani stranieri. Ma perché strani? Perché sconosciuti. Questo è perché ho scelto il tema più o meno, perché uno straniero si distingue per il fatto che è sconosciuto. Non lo conosco. Quando lo conosco non è più straniero, no? Allora, il problema dello straniero è che io su di lui posso proiettare qualsiasi cosa, no? Come padre Tobia che dice di me che sono esperto di giovani, no? Per esempio, perché non sa. Allora dice, quello là è giovane, esperto, non sono più giovane né uno né l'altro. Ok, allora sullo straniero si può proiettare tante cose, lo vediamo adesso con i rifugiati che arrivano, per esempio, no? Allora, per qualcuno lo straniero è il Messia, tra l'altro, Cioè se non trovo la salvezza qua, in queste cose conosciute, nessuno è profeta in casa sua, si dice, no? Quindi le chiese non mi dicono più niente, vado in India, trovo il buddismo e allora attingo là, no? Quindi lo straniero in quel caso, in cui proietto la mia speranza, cioè quello mi salverà. Oppure il contrario, perché è proprio come uno screen libero, vuoto, no? Nel momento in cui lo incontro cambiano le cose, perché lui resiste alle mie fantasie, no? Nel bene e nel male. Allora per quello non è più straniero alla fine. E penso che finché noi non abbiamo il polso della situazione, perché non abbiamo contatto con i giovani, allora anche noi possiamo proiettare tante cose in loro, buone o meno buone, no? Come vediamo noi allora i giovani della seconda e terza generazione? Io vorrei un po' raccogliere anche nuovamente qua, faccio due colonne. Seconda, terza, cioè delle generazioni successive, no? Noi, come li vediamo? Dopo vediamo chi ancora. Cioè, noi come li vediamo? Positivo, negativo, ma vuol dire noi abbiamo un'idea in testa. A volte verificata perché abbiamo conosciuto un giovane, un altro, che così. A volte anche fantasie, no? Come li sentiamo? Avete qualche suggerimento che posso mettere qua?
Meglio integrati della prima generazione.
Meglio integrati. Sì? Qualcos'altro?
La ricerca di risposte. Mm-hmm.
Mm-hmm. non i giovani in generale, più specificamente i giovani dei migranti, no? Cioè, o seconda tipo, non migranti stessi, non prima generazione, ma quelli che sono nati qua, come li vediamo? Sì, Gesumina, tu. Come?
Il futuro dei giovani, dei
nostri giovani. Loro il futuro.
Non avrei un termine, ma penso a un aspetto. Vedo i giovani continuamente imbrogliati dal modello della nostra società.
Ok.
Ingannatrice questa società.
Posso, se noi, visto che tu l'hai spiegato, se metto imbrogliati, tra, imbrogliati. Così abbiamo...
Identità dubbia, non sanno, sono italiani, sono tedeschi, sono, non sanno cosa sono.
Senza.
Sì?
Insoddisfatti.
Insoddisfatti. Mare?
Ma io volevo dire che un po' con dei giovani che conosco qua sono da terzo anno, che sono qua, perché sono attorno della missione, sono generosi, volonterosi.
Una parola.
Anche la parola.
Sono io con quello.
Sì? Sì, grazie.
Magari più aperti di quelli che invece sono... Non sono stranieri
perché hanno avuto il confronto delle due.
Ok. Cioè adesso
sono quelli più
aperti degli autoctoni. Paurosi sì. Del futuro.
Ok. Forse basta così. Adesso da questa parte, la società in cui siamo, in cui viviamo, come vede questi giovani? Cioè non i giovani in generale, di nuovo, come vede, secondo voi, da quello che vi risulta, la società, i giovani della seconda e terza generazione? Li vede uguale a quello che avete detto voi o li vede diversamente?
Impreparati, poco specializzati.
Impreparati. Sì, quanti?
Però più autentici forse.
Più autentici li vedono? La società vede i giovani della seconda... Più autentici rispetto ai propri, o no? Più autentici rispetto a... Come diresti?
Quanto riguarda la relazione personale, magari.
Relazioni, sì. Sì, Maria.
Perché hanno più di due, anche due lingue, quindi possono magari nella loro impiego, nel
sviluppo. Sì, fortunati un po' anche, no?
Sì, hanno un vantaggio, direi.
Ok, sì. Sì?
Un mercato da sfruttare.
Sì.
Vengono sfruttati bene.
Sì?
Io vedo una certa ambiguità nelle strutture, nelle leggi di fronte ai giovani. Da una parte sono dei percorsi ad esempio proposti, dall'altra parte se qualcuno esce un po' fuori o sì. Non ce la fa, sono spietati, non ce la fanno. Vengono bloccati, vengono cioè, con mille domande, con mille passaggi.
Ambiguità nella selezione si può dire?
Nella formazione, perché la proposta ci sarebbe, ma poi nel concreto...
Sì.
Anche un valore sono
o li vedono così? Li vedono così anche?
La società vede
sì. E Giorgia ha anche dei valori.
Sì. Va bene, possiamo restare così con questo. È solo per renderci conto delle varie prospettive che ci sono sui giovani, no? Di questa proiezione che c'è, no? Che poi bisogna vedere se è reale. Appunto, abbiamo già fatto questo qua. E i giovani a volte vedono anche noi, immagino, come stranieri. Ah, beh, prima volevo dirvi qualcos'altro. Noi abbiamo poco tempo fa, nella missione di lingua spagnola dove mi trovo, ci siamo incontrati con i giovani, ma sono giovani spesso di prima generazione, non sono di seconda, quindi hanno lasciato adesso, no, un po' diversa la situazione, però la incaricata del gruppo giovani ha fatto vedere un film e un video, no, che non era molto lungo, e non so se voi conoscete, io non lo conoscevo, questo Tony Mendeles, che è un nicaraguano che suona la chitarra con i piedi, no? Perché lui non ha braccia. È nato così, e però è diventato uno star. E si pone con questo a servizio del Vangelo, no? Perché lui è, veramente la fede lo ha sostenuto. Mi pare molto interessante che i giovani vedano questo, infatti qualcuno ha addirittura pianto, no? A vedere questo. Però c'è una cosa che mi è saltata all'occhio, che certamente questo Tony Mendeles ha avuto molte difficoltà ad arrivare a fare quello che alla fine riesce a fare o è riuscito a fare, però non ha avuto molta scelta, al contrario di tanti giovani che, diciamo, hanno un raggio di scelta che li mette in difficoltà, no? Perché le offerte non solo di lavoro ma specialmente anche di felicità sono tanti che parlano e promettono. È difficile sapere chi è che mantiene veramente, no? Allora, mentre da una parte c'è una difficoltà fisica molto grave, così, e ha costretto quest'uomo o a buttarsi oppure a disperare, dall'altra parte a volte facciamo fatica a restringere il campo, cioè la libertà di, no? Di scegliere, no? È solo quando metto in atto che diventa veramente visibile come libertà, no? Quando di tutte queste cose che scelgo, e infatti avevo parlato poi anche di questo con i giovani, no? Ho visto anche, cioè, un altro esempio, no? Ho dato, o cerco di dare un po' di responsabilità a un giovane che ho conosciuto poco fa perché ha fatto la cresima da noi, si chiama Cesar, e lui ha 16 anni più o meno, 17 ha fatto adesso, sì. E tutti mi hanno detto, attenzione, che è un giovane problematico, no? E poi dovevo trovarmi con lui perché non aveva fatto neanche la prima comunione, e con due ragazze. Le due ragazze non sono venute, per caso, e mi sono trovato un'ora e mezza da solo con lui, no? Ed è stato fantastico, no? Perché veramente lui aveva fatto tante domande, lui ragiona benissimo sulla fede e chiede anche, ma perché questo succede, non so, e siamo riusciti proprio a capirci bene, no? Allora siamo rimasti un po' in contatto, e c'è un altro che è più giovane, che è un cherichetto, anche di lui dicono che ha molte difficoltà, no? E allora ho pensato, ma dico, li ho visti giocare insieme a pallone durante la festa dell'estate, ho detto, questi si conoscono, chissà che uno può anche aiutare l'altro, e fra qualche anno, quando l'altro fa la cresima, perché no, potrebbe anche diventare suo padrino di cresima, no? Non avevo ancora parlato con i genitori, allora ho parlato con loro, e adesso sembra veramente, ho sentito anche la storia di questo Cesar, che ha passato un periodo molto difficile anche in un Jugendheim, così via, ma è uscito, e i genitori, quando hanno sentito che mi sono trovato così bene con lui a parlare un'ora e mezza della fede, hanno pianto dalla gioia, hanno detto, ma non è possibile, cioè, allora vedo che a volte le cose sono un po' nascoste, no? E spero bene, non è detto cosa viene fuori, però penso che ci vuole anche il coraggio di fidarsi dell'altro. Io non so se voi avete visto questa serie, quella in tedesco, in televisione a volte appare, si chiama Der Lehrer. È molto interessante perché lì c'è un insegnante con una insegnante pure, nella stessa scuola, no? E ci sono questi ragazzi. I ragazzi hanno un sacco di problemi, e specialmente questo tipo qua, non mi ricordo come si chiama, allora lui si impegna a favore di questi giovani e rischia di andare in carcere lui qualche volta, no? Però questo è interessante perché lui ha apprezzato poi in cambio da questi giovani e li seguono. Io penso, io non so se Don Bosco mi suona come se anche lui, cioè, rischiava su questo, no? Cioè, mi fido di te, tu puoi e io sto con te, no? Vediamo dopo un altro esempio più conosciuto, molto simile a questa cosa qua. Ecco, quando è che i giovani sentono noi come stranieri? Mi risulta che questo succede anche in famiglia molte volte, questo è un ritornello che torna, no? Cioè quando i genitori o quando noi siamo più preoccupati per l'immagine esterna, no? E chiediamo a loro di adattarsi perché, no? Cosa pensa la gente se... No? Se noi facciamo questo, loro si accorgono, non è autentico questo, no? Quindi preoccupati dell'immagine esteriore vuol dire che quella, la faccia esteriore è più importante di te giovane, di te persona. Quando non li ascoltiamo, quando non prendiamo sul serio le loro preoccupazioni, perché sono giovani, va bene, passerà, no? Quando non siamo autentici, quando recitiamo, quando facciamo vedere un'apparenza che non corrisponde alla realtà, anche questo molte volte in famiglia si dà, ma forse anche qualche volta nella comunità. Quando ci mostriamo come eroi oppure come delusi, cioè una cosa o l'altra, cioè come per dire siamo irraggiungibili, no? Se è vero, se loro ci credono alla faccia che mostriamo e se quella è di eroe, è irraggiungibile, non è interessante, no? O quando noi stessi non abbiamo ancora trovato il modo di coniugare la realtà con la speranza che abbiamo. Quando desideriamo fare di loro quello che noi non siamo riusciti a fare, cioè far fare loro quello che noi non siamo riusciti, no? Tante volte succede nelle famiglie prima e poi anche di noi. Quindi noi proiettiamo anche là un sogno nostro che non riusciamo, invece di essere autentici e di dire, ecco, tutti abbiamo difficoltà, se ne può parlare, non è che perché siamo più grandi non ce ne siano, ma si possono affrontare, no? Insieme. Va bene, con questo passo a quello che voi conoscete bene. Un uomo aveva due figli, no? E io ho portato a voi il testo anche della parabola, anche se conosciuta, però magari i dettagli uno non se li ricorda così bene. Allora, perché ce l'abbiate davanti mentre parliamo di questo? Fra poco uscirà un articolo, penso in ottobre, che ho scritto in tedesco, sempre, anche questo potrebbe essere interessante, si chiama Kann das Fest mal stattfinden? Sì, mi pare che si chiama così. Sì, si chiama così, mi sembra. E io ho tentato di fare una interpretazione diversa da quella che conosciamo, no? Che però non riguarda direttamente i giovani, riguarda prima i migranti. E poi da lì con voi, adesso spinto dall'invito di padre Tobia, ho pensato, ma interessante, nella parabola si parla di giovani, forse si può anche applicare al nostro tema. Quindi per primo vorrei vedere con voi un attimo l'interpretazione classica, il figlio prodigo, la pecora nera, no? Cioè lui è stato il peccatore, è stato quello che se n'è andato e quindi non apprezzato, sembra. Ecco, possiamo raccogliere un attimo noi i problemi, cioè qui c'è uno già, no? Vive da dissoluto. Quali altre cose sono apparse che lo caratterizzano come peccatore? Cosa ci ricordiamo?
Le donne.
Le donne, sì. Che cos'altro?
Mangiare.
Come?
Mangiare.
Mangiare?
L'alcol.
No, disobbediente.
Sì. Sì, disobbediente, sì.
Arrogante.
Arrogante. Come?
Va via da casa.
No. Allora, io pure ho raccolto qualche cosa di questo. Ecco, si aggiunge la carestia e finisce con i porci. Non ci ricordiamo di con i porci, no? Allora, torna soltanto perché ha fame, sembra, no? Così. Allora adesso vogliamo provare a rileggere questa storia, e in un primo momento può sembrare strano, perché io dico che rileggendo questa storia il figlio prodigo potrebbe essere la figura del migrante. Allora, chiaro, un parallelo è ovvio, perché lui lascia, no? Lascia e poi anche torna. Però uno potrebbe dire, ma scusa, se è un peccatore e tu adesso dici, allora identifichi i migranti con i peccatori, com'è? Vediamo. Allora, andiamo avanti. Sì?
Scusami,
sì?
Sì. Io ho sentito la tua esperienza anche parecchi di voi, che nonostante le difficoltà, non ho trovato a casa, dorme alla stazione, così via, e dice, non posso tornare, non c'è nemmeno un marinaio, non posso tornare a casa perché torno come uno per tutto, già da cassetto, sì, praticamente, la sfida.
Sì.
Magari non forse come pecora nera, ma...
Sì, sì. Vediamo un po', c'è un esegeta, si chiama Dormeyer, non mi ricordo il nome, questo è l'appellido, sì, il cognome, Dormeyer, Detlef Dormeyer, e ho seguito un po' lui per quanto riguarda l'esegesi, per non essere proprio fuori campo, no? E lui dice, questa parabola ha tre titoli almeno, non nel passato. La prima è figlio prodigo, la seconda la parabola dei due figli e poi la parabola del padre misericordioso, no? E io aggiungo, arrivo a un altro titolo ancora, perché lui dice tutti questi titoli si giustificano, perché la parabola è un testo aperto a varie interpretazioni ed è giusto leggerlo nel nostro tempo e con le nostre domande, e allora esce sempre qualcosa di nuovo, no? Allora io arrivo a dire quello che trovate voi sul foglio come titolo, der unmächtige Vater, no? Non ho osato tradurlo in italiano perché non so se si può dire così, il padre impotente, non so se si capisce qualcos'altro, però non lo so come si, non so, Sonia, tu sai tradurre, vabbè, senza, che non ha
senza potere,
no? Poi vediamo perché. Allora, rilettura in chiave migratoria, no? Il figlio più giovane, in questo caso detto, sarebbe il migrante, no? Io ho scritto qua sopra, prospettiva è, per quello c'è la novità, nasce da qui, da una prospettiva dell'analisi del discorso. Che cosa vuol dire questo? L'analisi del discorso non crede subito tutto quello che legge, no? Ma cerca di leggere fra le righe, no? Arriva talvolta a risultati sorprendenti, ad esempio il discorso dell'integrazione, no? Dopo parleremo ancora di integrazione, ma già per anticipare qualche cosa, no? C'è un ideale dell'integrazione che dice libertà e uguaglianza, giustizia per tutti, no? Questo è l'ideale. Dopo uno dice l'integrazione è reciproca, è un processo reciproco, e poi si arriva a dire in tedesco fördern und fordern, no? Quello è lo slogan secondo il quale dovrebbe funzionare questa reciprocità, ma se guardiamo bene non è reciproco, è di nuovo un senso unico, perché con il fördern, con l'appoggiare, non è inteso appoggiare te nella tua diversità, in quello che porti, ma è inteso io ti appoggio a diventare come me e poi lo esigo pure, no? Allo stesso tempo, e quindi la direzione è sempre la stessa, no? Allora lì l'analisi del discorso, diciamo, svela queste cose, e questo adesso vogliamo provare con questa parabola, no? Il figlio più giovane, allora, sembra appunto questo peccatore, e da qui voglio staccarmi, voglio mettere in dubbio questo fatto, no? La parabola ci porta a pensare che il figlio giovane sia una pecora nera, ma l'atteggiamento del padre contraddice questa interpretazione, perché per il padre non è una pecora nera, no? È diverso. Si vede che anche noi cadiamo nella trappola dell'ovvio, cioè sembra che questa parabola, da come è raccontata, ci porta, se non badiamo bene alla figura del padre, ci porta sulle tracce di quelli che giudicano, no? Che giudicano questo qua che è andato via. L'atteggiamento del padre rappresenta una critica del sistema, e vediamo perché. E questo sistema è rappresentato dal figlio maggiore nella parabola, no? Questo sistema che il padre critica. Allora vediamo. Il giovane rischia e parte, e questa è la rilettura. Gli va male, perde tutti i soldi. Ah, c'è libertà dissoluto. Vediamo un po', mettiamo un po' da parte questa cosa. Si aggiunge una carestia, non è colpa sua. La carestia non è colpa sua. Gli tocca pascolare i porci, non c'è per lui altro lavoro, no? Abbiamo detto che c'è anche un problema di lavoro, no? Allora questo, lui poi torna dal padre e il padre gli fa festa, e questo ci deve sorprendere, no? Perché se tutti la pensavano così, allora non avrebbe dovuto fare festa e abbracciarlo e baciarlo. Allora il resto è una messa in scena del fratello maggiore per denigrarlo, no? Questo è quello che emerge, cioè se noi prendiamo la posizione del padre che critica questo sistema, il fratello maggiore rappresenta il sistema. Allora lui dice: questo tuo figlio, questo non è mio fratello, ecco, quello non lo voglio, no? Via da me. Sprecone, immorale, ha divorato i tuoi averi con le donne. Se vedete il testo, è interessante. All'inizio del testo si dice che lui aveva consumato, speso le sue sostanze, le sue. Il fratello maggiore dice: no, no, i tuoi averi, dice al padre, no? Non le sue sostanze. E poi aggiunge le prostitute, solo lì, il fratello maggiore. All'inizio non si parla di prostitute, no? Quindi sembra che qualcuno vuole manipolare la questione, no? Cioè il significato di tutto questo, qualcuno vuole definirlo in modo diverso. E poi dice impuro. Voi sapete che chi toccava i porci diventava impuro e non poteva essere più toccato. E questa è la cosa più forte che il padre supera, perché il padre lo abbraccia, lo bacia, e quindi critica con questo il sistema. Ma vuol dire anche che il padre delle regole se ne frega, no? Cioè vuol dire lui si comporta diversamente, guarda la persona e non al sistema, non alle regole. È un po' quello che dicevamo prima, a volte è necessario, quando parliamo con i giovani, uscire da questo sistema, no? Allora, guardando il padre si trova la verità, e alla fine vedete un po' il figlio maggiore là, è lui la pecora nera, no? Resta con lui, cioè che lui la prende in mano. Allora il giovane è tornato perché intuiva forse che suo padre lo avrebbe accolto. In cambio molti giovani si sentono giudicati dalla Chiesa, forse questo è un motivo perché non tornano, perché pensano che la Chiesa è preoccupata più del sistema che di loro. È diverso, no? Le regole sono in primo piano, non la misericordia. E sempre di più emerge che coloro che predicano le regole sono i primi a non compierle. Il tema degli abusi, per esempio. Allora, questa cosa penso che sia importante, perché mentre constatiamo che eventualmente la Chiesa ha l'immagine del sistema, basta la percezione dei giovani che sia così, non è necessario che sia vero, ma vuol dire che nel momento in cui noi mostriamo un volto misericordioso del Padre, allora possono essere più attenti, no? Dire: ah, questo è interessante, questo non l'ho mai sentito. A me capita tante volte, non solo dai giovani, anche dagli adulti, perché vengono qua e dicono: noi non abbiamo mai sentito predicare così, ma non perché io sono un bravo predicatore, ma perché io voglio far conoscere il volto misericordioso del Padre. E la mia clientela viene dall'America Latina, dove molte volte non è così, ma dove ci sono le prediche moraliste, no? E tutto, che giudicano sempre, e tu non basti mai, no? Dove abbiamo, sì, era l'altro foglio, no? Dove abbiamo detto: tu non sei mai, non sei, tu devi essere sempre migliore, no? Non basta come sei fatto. Un'altra cosa, sì, Giovanni?
Non basti al contrario, ma provo a pensare a quello che fanno molte donne che rileggono il Vangelo in modo diverso da noi uomini.
Sì.
Per esempio, lì mi ha sempre colpito la mancanza della madre, e chiedo perché quando si scrisse il Vangelo in quei secoli là, e le donne fanno la figuraccia, sono il diavolo e la tentazione, e qui si protegge il ragazzo peccatore e lo si redime. E mi chiedo continuamente, quando parliamo di giovani, come parliamo dei ragazzi e dei maschi, e dove sono le ragazze?
Ottima.
Io vedo ultimamente un sacco di ragazze amate e rimaste sole con i bambini, ed è un fenomeno gigantesco anche nella nostra migrazione, le ragazze sole con bambini e i nostri, scusate il termine, ragazzacci all'italiana amano e se ne vanno, ed è un peccato mortale che vedo diffusissimo anche nella nostra migrazione, visto che tu ci autorizzavi a fantastizzare su questa parabola. Io mi sono permesso di attendermi anche a esperienze che faccio direttamente o indirettamente.
Sì, io raccolgo questo, dico raccoglitore, perché questi sono gli input preziosi che vengono da tutto il gruppo, no? Perché non deve tutto venire da me. Va benissimo, grazie. Sì. Faccio un'altra osservazione su questo Vangelo. Alla fine il figlio maggiore, lui sta fuori, non è più in casa, no? Ma per colpa sua, perché non vuole entrare, certamente, no? Nessuno, e questo è interessante, perché nessuno ha detto tu devi andare fuori, ma lui si trova fuori, e non so se in italiano si può dire questo, in tedesco io direi che questo è simbolico, questa posizione fuori della casa, mentre gli altri sono dentro e fanno festa, no? È simbolica, è un theologisches Abseits. Abseits sarebbe fuori gioco, ma non so se in italiano fila, se si dice un fuori gioco teologico, si può dire, si capisce?
Fuori contesto.
Sì, cioè lui è fuori, si autoesclude, no? Fuori contesto, no? Per esempio gli addetti, quelli che seguono Pegida, no? Voi sapete cos'è Pegida, questo movimento, no? Loro vogliono farci capire che c'è un automatismo. Se quelli vengono, noi saremo fuori. Ma noi vediamo che nella parabola, almeno, se la prendiamo sul serio, non è così. Cioè, lì è lui stesso che si autoesclude, perché non riconosce come fratello quello che torna, no? Il padre va anche fuori, questo è anche interessante, il padre va fuori verso tutti e due, non verso uno solo. Lui esce un'altra volta, no? Ecco, noi a volte ci chiediamo appunto come raggiungere, cosa fare per raggiungere i giovani. Mi pare che ci tocca apprendere dal padre della parabola. Egli esce dal sistema in vigore, non osserva le norme culturali e di culto, no? Quella impurità dei porci, se tu tocchi i porci io non ti posso più toccare perché sennò divento impuro. Lui lo salta. Egli va incontro ad ambedue i figli. Egli però resta impotente, per quello questo titolo di un Melchichefata, di fronte alla libertà del figlio maggiore. Cioè non può imporre, proprio per restare padre e padre misericordioso, non può imporre all'altro tu devi entrare. Potrebbe farlo, ma non serve più padre. Quindi deve anche soffrire di questa incomprensione. Più che di un problema dei giovani, mi pare che la loro assenza riveli un problema degli adulti. Mancano adulti che non siano solo credenti, ma credibili, cioè significativi, non eroi, appunto, con i quali ci si possa identificare, perché una cosa fondamentale di cui hanno bisogno i giovani è avere qualcuno con cui identificarsi. E questo in genere non possono essere i propri genitori, no? Perché il passaggio è anche quello di sciogliersi un poco dalla famiglia, quindi ho bisogno di altri. Io mi sto chiedendo a volte se questo ruolo non può essere un po' riscoperto, il ruolo dei padrini per questo ruolo, no? Del battesimo, che è sottovalutato secondo me, cioè sono qui al battesimo ma poi non ci sono più, no? Poi anche certamente i catechisti, per esempio, i padri stessi, ma i catechisti molte volte, secondo me, sono molto preoccupati dei contenuti, no? Di far entrare i contenuti. Sottovalutano, secondo me, l'incidenza, l'importanza della loro persona, di come si pongono, no? Cioè, se eventualmente anche il catechista può essere una persona di fiducia per un giovane che ha qualche difficoltà in casa o così, no? Quindi creare e puntare su questo fatto di emergere come persone. Noi non siamo in prima persona responsabile degli abusi, ma comunque sia l'effetto di questi abusi, adesso questo è un esempio per tante altre cose che nella Chiesa ci sono, però questo effetto ricade su di noi, certamente, no? Questo limita le nostre possibilità, ma resta sempre un margine di gioco. E quindi penso che una conclusione prima della pausa potrebbe essere quella di puntare su noi stessi come persone, a dire noi per primi siamo chiamati in causa, non per i contenuti che vogliamo trasmettere, non per cose esteriori a noi, ma come persone in prima persona, no? Ecco, io vorrei mettere il punto qua e lasciare questo quarto d'ora per domande, per, anche per aumentare qua questo raccoglitore, in modo che sia uno scambio tra di noi, poi facciamo la pausa e poi continuo con il resto. Quindi non sono grandi trovate, ma forse qualche spunto per la riflessione.
Subito la pausa?
No, no, facciamo un po', cioè se c'è voglia, penso che vale la pena aggiungere considerazioni e così via, no? Interessante trovo anche nella parabola, se vedete versetto 18-19, mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Noi abbiamo parlato stamattina di questa attribuzione a se stessi, cioè io non valgo perché l'altro mi ha detto così, allora diventa anche mio. Così la stessa cosa, cioè per il padre, per il fratello maggiore, per tutta la società di allora, io sono il cattivo, quindi io alla fine credo che veramente sono cattivo, no? Ma il padre nemmeno risponde a questa cosa, no? Semplicemente lo abbraccia e pare che si era già preparato all'evento, e questo è tenersi pronti. Il padre si è tenuto pronto a questo ritorno, anche se non poteva avere garanzie del ritorno del figlio, no? Quindi aveva il vestito da qualche parte ancora, aveva alimentato il suo vitello, non so, per tutte le occasioni era pronto e lo vide da lontano, no? Quindi non perdiamo di vista quelli che sono lontani, per favore, però teniamoci pronti rispettando i tempi, le distanze, quello che è. Tante volte dico alle famiglie: è necessario per mettere la distanza, per il riavvicinamento, no? Cioè lasciare anche un po' le, come si chiama quello del cavallo?
Le redini,
no? Lasciare un po', mollare un po', no? Perché il cavallo va dove vuole, no? Ma anche se mollo, posso sempre essere lì, no? Cioè non è che io devo abbandonare per questo, no? Sì, è difficile, non è, anche per i genitori non è semplice. Sì. Qualche altra osservazione?
C'è un po'
di pausa. Possiamo anche fare la pausa adesso, sì.